Fratelli, vi saluto nel nome del nostro Signore e unico Salvatore, Gesù Cristo. Non mi voglio tanto concentrare sulla tecnica, dico subito, se non funziona non lo uso, perché voglio che ci concentriamo alla parola del Signore. Grazie Mario. Voglio che ascoltiamo quello che Dio ha da dirci. È bello, ho cercato di fare la presentazione in modo che possiamo seguire, però innanzitutto mi sta a cuore che ascoltiamo quello che Dio oggi vuole dirci. E voglio citare un verso in Amos, capitolo 5, verso 4. Non l'ho condiviso a Marco, però non fa niente. Qui dice, perché così il Signore... Così dice il Signore alla casa di Israele. Vediamo nel Nuovo Testamento, tante volte dice così parla il Signore. E voglio che memorizziamo questo, che quando, e mi sta a cuore che quando noi stiamo qui davanti a predicare, diciamo così dice il Signore. Perché noi citiamo delle parole, delle verità, della scrittura. Non sono le parole di Giuseppe, non sono le parole di qualsiasi persona che è qua, ma così dice il Signore. Non vedo l'ora di andare in vacanza. Chi conosce questa frase? Non vedo l'ora di rivedere mia mamma o mio papà, persone che magari hanno genitori in Italia e desiderano questo momento di rincontrare i propri genitori. Non vedo l'ora di iniziare il nuovo lavoro. Ecco, Emanuele è il nostro esempio. Non vedo l'ora di partorire. C'è stata qualcuno che ha partorito e c'è qualcuno che deve ancora partorire. Non vedo l'ora di entrare in pensione. Conosco qualcuno qui che non vede l'ora, papà, non vede l'ora di entrare in pensione, ma sicuramente anche altri, no? Non vedo l'ora di abitare nella nuova casa. Non vedo l'ora di compiere 18 anni, eccetera, così via. Quante di quelle frasi abbiamo fatto nella nostra vita dicendo non vedo l'ora, non vedo l'ora, non vedo l'ora. E sicuramente tutti noi conosciamo queste frasi e certamente questi giorni delle vacanze sono venute. Avvenne anche il giorno di rivedere i genitori, ha iniziato un nuovo lavoro. Qualcuno di noi sicuramente è arrivato al tempo di partorire e chi è entrato anche in pensione, chi ha comprato casa e tanti di noi hanno anche compiuto i 18 anni. Ma una volta che si adempiono questi traguardi della nostra vita, cosa succede? Scusa, possiamo togliere questo microfono, per favore? Perché non... Una volta che si adempiono questi traguardi della nostra vita, no? Quando diciamo vorrei o non vedo l'ora. Sì, grazie. Cosa succede? Cerchiamo altri traguardi. È sempre stato così e sarà, rimarrà sempre così. Cerchiamo sempre qualcosa di nuovo, traguardi però temporanei, che sì, si fanno aspettare, però se vicino del tempo... e si avverano nella nostra vita. Ma Gesù Cristo, con la sua morte e la sua risurrezione, cari fratelli, ci ha dato un traguardo eterno, un traguardo che non finisce. Paolo direbbe una speranza nel nostro Signore Gesù. La domanda che ti faccio questo pomeriggio è: quali sono le tue speranze? Qual è il tuo traguardo? Il titolo che ho dato al sermone di oggi è La Chiesa in attesa del ritorno di Cristo. Il nostro testo base lo troviamo in Prima Tessalonicesi 1, verso 10. Vediamo se funziona. No, lascia perdere, non voglio perdere tempo. Leggiamo, prima Tessalonicesi 1 verso anzi, leggiamo da verso 6 fino a 10. E voi siete diventati imitatori nostri e del Signore, avendo ricevuto la parola in mezzo a molte afflizioni con la gioia che dallo Spirito Santo, tanto da diventare un esempio per tutti i credenti della Macedonia e dell'Accaia, poiché da voi la parola del Signore ha echeggiato non soltanto nella Macedonia e nell'Accaia, ma la fama della fede che avete in Dio si è sparsa in ogni luogo, tanto che non abbiamo bisogno di parlarne, perché essi stessi raccontano di noi quali sia stata la nostra venuta tra voi e come vi siete convertiti dagli idoli a Dio per servire il Dio vivente e vero e per aspettare dai cieli il Figlio suo che li ha risuscitato dai morti, cioè Gesù che ci libera dall'ira a venire. Nella prima parte che ho portato circa 3 settimane fa, trattando Prima Tessalonicesi 1, da 1 a 5, abbiamo visto come Dio attraverso Paolo, Silvano e Timoteo, nel secondo viaggio missionario di Paolo, e con l'Evangelo, cioè con la parola di Dio, parlando della morte e la risurrezione, tocca il cuore delle persone che stanno a Tessalonica, in tal modo che si crea un gruppo di persone. Si crea un gruppo di persone, un gruppo che si unisce per il Signore. E questo gruppo di persone, ora Paolo, guidato dallo Spirito Santo, nella prima lettera di Tessalonicesi 1:1 abbiamo letto che li chiama come? Come li chiama? Chiesa. Li chiama Chiesa, questo gruppo. E Chiesa significa, che deriva, la parola deriva dal greco, significa chiamati fuori. Ecco, i chiamati fuori. E nel primo sermone abbiamo visto che la chiamata diventa visibile in 3 punti essenziali. Cioè se Cristo ci ha chiamati fuori dal mondo, diventa visibile. E abbiamo detto che diventa visibile nell'opera della fede, cioè vuol dire che la fede opera nella fatica dell'amore. Abbiamo detto che amare significa avere fatica, sudare, impegnarsi, e nella costanza della nostra speranza nel ritorno di Gesù Cristo. E se vi ricordate, avevo fatto l'esempio del tram. No? Quando siamo in attesa dell'arrivo del tram, sapendo che sta arrivando, ci incamminiamo già verso la ferrovia, perché sappiamo che sta arrivando e non è che aspettiamo, vediamo da lontano che arriva e ci alziamo e ci incamminiamo verso la ferrovia. E con questo pensiero, con questa immagine, voglio entrare nel primo punto di questo sermone oggi. La Chiesa attende il ritorno del Signore Gesù Cristo. Cari fratelli, quando parliamo della Chiesa di Tessalonica, non dimentichiamoci che parliamo della Chiesa primitiva, di una Chiesa di circa 2000 anni fa. La lettera ai Tessalonicesi che noi oggi leggiamo è stata indirizzata a una Chiesa che non sapeva le cose che noi oggi sappiamo. Loro non sapevano che il ritorno di Cristo dopo 2000 anni ancora non si è verificato. Loro non sapevano. La vita di Chiesa ebbe inizio con la conversione delle prime persone dopo la morte e la risurrezione di Gesù, attraverso il messaggio, attraverso l'Evangelo, ma anche con potenza, con spirito e con piena convinzione, leggiamo in Prima Tessalonicesi 1, capitolo 5. Qui leggiamo infatti: il nostro Vangelo non vi è stato annunciato soltanto con parole, ma anche con potenza, con lo Spirito Santo e con piena convinzione. E possiamo essere ben sicuri, fratelli, che Paolo, parlando dell'Evangelo, è riuscito a trasmettere quella convinzione fino a tal punto che addirittura, sapete cosa pensavano? Alcuni avevano smesso di lavorare. Cioè Paolo era così convinto e trasmise questa realtà che Gesù verrà, ritornerà, che addirittura alcuni di loro erano pronti anche a smettere e non lavorare più. perché erano sicuri il ritorno fosse vicino. Oggi, cari fratelli, viviamo la vita opposta. Costruiamo case, viviamo la nostra vita, prendiamo moglie, festeggiamo, godiamo la vita e ci allontaniamo del pensiero del ritorno di Cristo e ci accontentiamo con il pensiero di essere salvati in Cristo. Questa è la Chiesa attuale. Non riflettiamo più, non pensiamo più sul messaggio del ritorno di Cristo. Tutto è importante, ma il ritorno di Cristo? Mentre per la Chiesa ai Tessalonicesi era più che vicino il ritorno, per noi è molto lontano. E questo, fratelli, vedremo, è un grande problema per la Chiesa. È un grande problema. E Paolo nella prima lettera dei Tessalonicesi 1, verso 9 e 10, ci mostra quale dovrebbe essere la vera motivazione del credente nei confronti del Signore. Quale dovrebbe essere la vera motivazione? Rileggiamo questi versi, perché essi stessi raccontano di quale sia stata la nostra veduta tra voi e come vi siete convertiti dagli idoli a Dio per servire il Dio vivente e vero. E per aspettare dai cieli il Figlio suo, che Egli ha risuscitato dai morti, cioè Gesù, che ci ha liberati dall'ira a venire. Allora, perché essi stessi, qui parla delle persone che erano vicino a questa chiesa, no? E questi qua raccontarono quale è stata la venuta, cioè il parlare, l'Evangelo di Paolo a questa chiesa, e come questi qua si erano convertiti da dove? Dagli idoli al Dio. Qual Dio? Vivente. È vero, ma non si chiude qua il discorso. Si dice anche che che si sono convertiti per servire il Dio vero e vivente, allora per servire e per aspettare dal cielo il suo Figlio che Egli ha risuscitato dai morti. Magari vediamo due punti, due motivazioni. Si sono convertiti da Dio, per Dio, dagli idoli, per servire e per aspettare il ritorno di Cristo. E questi due punti magari sono messi insieme, sono legati. Ti chiedo, qual è la tua motivazione? Qual è la tua motivazione della tua fede? Qual è la motivazione che ti porta ogni domenica qua? Qual è la motivazione per cui vai agli incontri? Ora che Cristo ti ha chiamato fuori, abbiamo detto nella prima parte che siamo stati chiamati fuori, la Chiesa è chiamata fuori dal mondo, no? Ora che Cristo ti ha chiamato fuori, quali sono i tuoi progetti? Cerchi di vivere come hai vissuto la vita prima? Stai meditando progetti terreni? Oppure ti stai adoperando per il Signore? Vedete, miei cari, vi voglio leggere un passo in Matteo 24, 46 a 49. E qui Gesù parla della sua seconda venuta come giudice del mondo. Non parla del ritorno, parla come giudice del mondo, ma non sarà diverso nel giorno del rapimento per il credente. Gesù, parlando del servo fedele e del servo infedele, dice, Matteo 24, 46 a 49. Beato quel servo che il padrone arrivando troverà così occupato. Io vi dico che in verità che lo costruirà su tutti i suoi beni. Ma se egli è un servo malvagio che dice in cuor suo, il mio padrone tarderà a venire, e comincia a battere i suoi conservi, a mangiare, a bere con gli ubriaconi, il padrone di quel servo verrà nel giorno che non se l'aspetta, nell'ora che non sa, e lo farà punire a colpi di flagello e gli assegnerà la sorte degli ipocriti. Lì sarà il pianto e lo stridor dei denti. Magari ripeto quello che ho detto prima. Il testo parla qui della seconda venuta. Sappiamo che Gesù è venuto già la prima volta, sappiamo che verrà una seconda volta, e tra la prima venuta e la seconda venuta ci sarà il rapimento della Chiesa. E qui parla della seconda venuta di Cristo come giudice, ma sarà la stessa cosa nel giorno del rapimento della Chiesa. Se Gesù dovesse rapire la Chiesa proprio in questo minuto, in questo momento, ti troverà occupato per le cose del Signore? O sarai servo che dice in cuor suo, il mio padrone tarderà a venire? Come la vedi tu la cosa? Sei pronto per incontrare il Signore? Sapete qual è il frutto di una tale persona, della persona, del credente che dice Gesù tanto ritarderà? Sapete qual è il frutto? Nel verso 49 abbiamo letto che il servo, che dice proprio così in cuor suo, il mio Dio, il Signore ritarderà, dice e comincia a battere i conservi, a mangiare e bere con gli ubriaconi. Il servo malvagio con il pensiero il mio padrone ritarda, no? Vive una vita spericolata, mondana e senza timore di Dio. Ecco, si dichiara servo, ma in realtà è lontano da Dio. Non si adopera per le cose del Signore. Ma il servo fedele si affatica talmente per le cose di Dio che non ha nemmeno più tempo a pensare alle cose di questo mondo. Qual è tipo di servo sei tu? Quindi possiamo dire, miei cari, che l'attesa del ritorno di Cristo per la Chiesa significa non soltanto aspettare e non fare niente. Se noi parliamo di attendere al ritorno di Cristo, non significa che oggi rimango a casa e aspetto che Gesù viene. Non significa fare parte a tutte le nostre riunioni e andare a casa ed è finita qua. Il vero significato è adoperarsi per il Signore, l'unico Dio vivente, in una maniera che le persone che ti circondano, sapete cosa fanno? Lo notano. E ne parlino. Ne parlino. In Prima Tessalonicesi 1, verso 8 a 10, abbiamo letto poiché da voi la parola del Signore ha echeggiato. Allora, poiché la parola del Signore ha echeggiato. Sapete cosa significa echeggiato? Echeggiato significa rumore e diffondersi per effetto. Tipo shall? Ecco. Echeggiato. Non soltanto nella Macedonia e nella Caia, ma la fama della fede che avete in Dio si è sparsa in ogni luogo, tanto che non abbiamo bisogno di parlarne perché essi stessi raccontano di noi quale sia stata la vostra venuta, eccetera, così via. Echeggiato. La nostra fede lo sentono le persone. Diventa un rumore per le persone la nostra fede. E che cos'è? È con la fama. Oggi, nei tempi di oggi, vogliamo essere tutti famosi. Vedo sempre, perché anch'io mi metto su TikTok per evangelizzare, per portare il messaggio di Dio, e vedi tutte le categorie che possono esistere per diventare cosa? Famosi. È uno scopo solo, soldi. Ma qui la Chiesa, sapete cosa faceva? Parlava del Signore, si adoperava per il Signore e questo lo sentivano tutti, tutti. Cara Chiesa, la fede dei credenti in Tessalonica in breve tempo divenne famosa. Ma divenne famosa in che senso? La loro fede divenne famosa. Le persone ne parlavano di come si erano convertiti dagli idoli a Dio vivente. Vedevano che servivano e vedevano anche che aspettavano il figlio di Dio scendere dal cielo. Fratelli, se veramente aspettiamo Cristo, il nostro Salvatore, venire dal cielo, ci affrettiamo per il Signore, per le cose del Signore, ci affrettiamo nell'evangelizzare, ci affrettiamo nel servizio e non perdiamo più tempo. Siamo bravi a fare delle riunioni spesso, a discutere su cose che non portano frutto. Mentre perdiamo tempo, miei cari, perdiamo tempo. Mi auguro che la fama della nostra fede possa raggiungere ogni angolo di Francoforte. Che questa chiesa qua, miei cari, può diventare un eco. Che la chiesa di Ruchheim, Mannheim, che tutte le chiese, perché quando Paolo qui parla della chiesa, i chiamati fuori, intende la chiesa universale, tutti quelli che sono in Cristo, che veramente la chiesa può diventare un eco, in modo che tutti iniziano a sentire la nostra presenza, miei cari, perché la chiesa non si fa sentire più. Ripeto una domanda che vi ho fatto all'inizio. Qual è il tuo traguardo al momento? Qual è la tua speranza? Qual è il tuo atteggiamento sapendo come Dio vuole trovarci? Vi faccio noto l'atteggiamento che la Chiesa dovrebbe avere secondo l'insegnamento biblico. In Apocalisse 22, verso 17, leggiamo: lo Spirito e la Sposa dicono vieni, e chi ode dica vieni. Ecco l'atteggiamento del credente: desidera il ritorno del nostro Signore Gesù Cristo. Miei cari, tu desideri il ritorno di Cristo? Veramente possiamo dire amen, o abbiamo paura che magari non siamo pronti? Ecco la speranza dei credenti, della Chiesa di Dio. È il traguardo di Dio. Ora che abbiamo parlato, e spero tanto che abbiamo un po' capito come dobbiamo aspettare il ritorno di Cristo, che dobbiamo darci da fare, che non basta venire in chiesa e non fare niente, dobbiamo darci da fare, abbiamo un compito. Siamo stati eletti, così dice Paolo, no? Perché la chiesa è stata eletta, ma eletta, ogni elezione ha un suo servizio, no? La parola parla per esempio di Gesù Cristo, che anche lui è stato eletto. È stato eletto per? E per? Ma cosa? Per fare cosa? Per salvarci. È stato eletto. Quindi la sua elezione ha avuto un significato: salvarci. E la nostra elezione, miei cari? Ci accontentiamo di essere chiesa? Perché vogliamo essere salvati. Ma la nostra chiamata non è quella di essere salvati e di non servire. Ecco, ci sono i fratelli salvati per servire. No. Ecco, quello ha senso. Se siamo salvati, serviamo e ci incamminiamo sulle vie di Dio. Ora può sorgere forse la domanda: ma i credenti che sono morti prima del rapimento della Chiesa, tipo la Chiesa di Tessalonica, no? Cosa sarà con loro? Cosa sarà con loro? Ebbene, fratelli, la lettera ai Tessalonicesi è la lettera del Nuovo Testamento che entra più nei dettagli su questo insegnamento. E possiamo leggere, infatti, vogliamo sfogliare la Bibbia un po' e continuare il nostro discorso leggendo in Prima Tessalonicesi 4, verso 13 a 18. Dobbiamo oggi sfogliare la Bibbia, e anche questo ho notato, nelle chiese non si fa più, siamo diventati digitali e tutto viene... Io mi ricordo quando avevo 13 anni, 14 anni, tutti erano con le Bibbie in chiesa e sfogliavano. Non abbiamo nemmeno più la pratica a volte. Fratelli, non vogliamo che siate nell'ignoranza riguardo a quelle che dormono, affinché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza. Infatti, se crediamo che Gesù morì e risuscitò, crediamo pure che Dio, per mezzo di Gesù, ricondurrà con Lui quelli che si sono addormentati. Poiché questo vi diciamo mediante la parola del Signore. Ecco, chi parla? La parola del Signore. Che noi viventi, i quali saremmo rimasti fino alla venuta del Signore? Non precederemmo quelli che si sono addormentati, perché il Signore stesso, con un ordine, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà da cielo e prima risusciteranno i morti in Cristo, poi noi viventi che saremmo rimasti, verremmo rapiti insieme con loro sulle nuvole, a incontrare il Signore nell'aria e così saremmo sempre con il Signore, consolati dunque gli uni e gli altri con queste parole. Amen. Entro nel secondo punto, la morte un ostacolo per il rapimento della Chiesa? È una domanda. Mi cari, se qui oggi c'è qualcuno che ha paura della morte e appartiene a Cristo, perché anche questo può succedere. Noi siamo sempre bravi a dire, ah, tu sei credente, non puoi avere paura. Ma può succedere che abbiamo paura, perché nessuno di noi è morto una volta ed è ritornato. Nessuno sa com'è. E sappiamo tutti quando facciamo una cosa che non conosciamo, e dipende quello che è, c'è paura. Però voglio togliere questa paura, perché Dio l'ha tolta a me. In 1 Corinzi 15, verso 55, verso fino a 57, leggiamo: o morte, dov'è la tua vittoria? O morte, dov'è il tuo dardo? Ora il dardo della morte è il peccato, è la forza del peccato, è la legge. Ma ringraziato sia Dio che ci dà la vittoria per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo. Fratelli e sorelle, la morte non ostacola il rapimento della Chiesa. La morte non può ostacolare il rapimento della Chiesa. Anzi, la morte è diventata un servitore di Dio. Sapete questo? Che la morte è diventata un servitore di Dio perché attraverso essa, attraverso la morte e per il sangue di Cristo, ci incamminiamo a incontrare il nostro Padre, il nostro Dio. Prima dovevamo avere paura perché non sapevamo dove andare o dove andremo a finire, ma la morte, per chi ha Gesù Cristo, diventa un servo di Dio. Vi faccio un esempio. Ricordatevi del ladrone sulla croce. Ve lo ricordate? Luca 23, 43, leggiamo. Ed egli disse, cioè Gesù dice al ladrone: io ti dico, in verità, oggi tu sarai con me in paradiso. Gesù non dice, credi e vedremmo. Gesù non dice, c'è speranza. No, no, dice, tu oggi. Lui stava lì e stava morendo. E Gesù gli dice, oggi. Ma stavo morendo. Com'è possibile? Perché è che per la morte noi entriamo nel paradiso. E trovo interessante, mi cari, che Paolo, volendo parlare della morte ai Tessalonicesi, nel capitolo 4, usa un'altra parola. Non usa la parola morti. Lui usa la parola addormentati. Molto più bella. A me piace questa parola. Addormentati. In 1 Tessalonici 4, verso 14, leggiamo: infatti se crediamo che Gesù morì e risuscitò, crediamo pure che Dio per mezzo di Gesù ricondurrà con Lui quelli che si sono... Ma scusate, quando ci addormentiamo, ci svegliamo, no? Dopo qualcuno un'ora... qualcuno due o tre, dipende, qualcuno anche solo mezz'oretta. La Chiesa, noi non moriremo affatto, miei cari. Noi non moriremmo. Il nostro corpo si addormenterà. Si addormenterà. Questo mi ricorda un po', ho avuto alcuni interventi, e mi ricorda una volta avevo, sì, dei sintomi di paura, diciamo così. Però ogni qualvolta che quelli mi mettevano quell'anestesia, avevo quella tranquillità, mi sono addormentato, mi sono alzato, come è stato un minuto, loro mezz'ora, non so, 40 minuti, 40, io non ho capito niente. Mi sono alzato come se niente fosse. E io mi immagino proprio così, no? Noi chiudiamo gli occhi e tutto un tratto abbiamo gli occhi aperti e vediamo, sapete chi?
Gesù.
Così io me lo immagino, miei cari. E aggiungo un particolare. Anche se il corpo sottoterra inizia a decomporsi, dico giusto, no? Gli atomi, atomi, ok, dal tedesco, gli atomi, ovvero la materia, possiamo anche dire, è sempre esistente. La materia, gli atomi, non posso non esserci più. Sapete questo? Quando, per esempio, bolliamo l'acqua non sparisce. Diventa ein anderer Aggregatzustand, dice, non so, nell'italiano. L'acqua diventa vapore, giusto?
Molecole.
Eh? Ecco. E quindi rimane però lo stesso. Non è che non c'è più, noi non lo vediamo più forse, sì, ma rimane lo stesso. Per noi il corpo inizia a puzzare quando un giorno lasceremo o quando ci addormentiamo. E inizia anche a decomporsi, ma il nostro Dio è anche il Dio degli atomi. Atomi, ecco. Tu ci credi questo? Tu credi questo? Nel momento della chiamata di Dio della Chiesa, tutti gli atomi si rimetteranno insieme come prima. Non ci sarà problema per il Signore. L'uomo si fa dei pensieri come potrebbe essere, perché diventiamo marci come una mela e non è possibile. Ma Dio dal nulla ha creato l'uomo, della materia. Perché non dovrebbe anche rimettere tutto a posto? Anzi, dico un'altra cosa, i morti, cioè coloro che si sono addormentati, con un corpo, risusciteranno con un corpo incorruttibile. Mentre chi sarà in vita sarà trasformato, così dice la Bibbia. Leggiamo insieme prima lettera ai Corinzi, capitolo 15, 52, la seconda parte. Perché la tromba squillerà, allora, la tromba squillerà è la chiamata del Signore, ok? E i morti, gli addormentati, possiamo anche dire, risusciteranno incorruttibili. Cioè vuol dire che noi risusciteremo con un nuovo corpo. Mentre noi saremo trasformati. È incredibile. Cioè coloro che sono addormentati subito risusciteranno con un corpo incorruttibile, non con questo corpo qua che abbiamo, e tutti quelli che sono rimasti, tutti quelli che sono in vita, saranno trasformati. E nel momento della resurrezione con un corpo incorruttibile e della trasformazione dei vivi si adempie la parola che leggiamo in 1 Corinzi 15, 54. Quando leggiamo la morte è stata sommersa nella vittoria. La morte è stata sommersa nella vittoria. Proprio con la risurrezione e con la trasformazione dei nostri corpi, miei cari, la morte perde il potere su di noi. Perde il potere. E ne possiamo essere sicuri che questa teoria che abbiamo qua è anche realtà. Sapete perché? Perché Dio ci ha lasciato una prova. Dio ci ha lasciato una prova. Sapete come si chiama la prova? Gesù Cristo. Gesù Cristo è la nostra sicurezza, la nostra prova. La persona di Gesù attesta che sarà proprio così. In 1 Corinzi 15, 20 a 23 leggiamo: ora Invece Cristo è risuscitato dai morti. E voglio aggiungere anche qua un particolare. In nessuna religione trovi la risurrezione. Tu hai detto, Tommaso, 4.000 passati religioni. Tommaso, in nessuna religione esiste la risurrezione. Cristo è risuscitato dai morti, primizia di coloro che sono morti. Poiché se a causa di un uomo venne la morte, a causa di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. E come tutti muoiono in Adamo, così tutti riceveranno la vita in Cristo. E ora una cosa importante, ci fa anche capire in che modo, o anche come succede, quando accade. Ciascuno però nel suo ordine, ecco, ci fa capire l'ordine, perché abbiamo un Dio di ordine. Primo, Cristo, che è la primizia. Allora, prima Cristo, che è la primizia, e poi alla sua venuta quelli che sono di Cristo. Magari con la persona di Cristo, il primo evento che viene descritto qua, che per il rapimento della Chiesa è necessaria, cioè la morte e la risurrezione di Cristo, si è adempiuto. Quello è stato già reale, si è adempiuto, è successo già. Così possiamo dire che il prossimo evento, sapete quale sarà? Il rapimento della Chiesa. Il rapimento della Chiesa. E come nessuno ha potuto fermare il piano di Dio con Cristo. Nessuno. Nessuno potrà fermare il piano di Dio con la Chiesa. Gli addormentati e noi i viventi, se Dio vuole che verrà nei nostri tempi, verremo rapiti sulle nuvole per incontrare il Signore nell'aria. Cosa io, quando penso su questo discorso e mi immagino, rimango a bocca aperta. Cerco di immaginarmi, è una cosa, sarà una cosa eccezionale, unica, solo per la Chiesa. E ritornando alla prima lettera dei Tessalonicesi, capitolo 4, verso 15 a 18, Paolo, dopo adesso aver spiegato questo alla Chiesa, che Gesù ricondurrà con sé anche gli addormentati, apre una parentesi facendo capire che gli addormentati non saranno svantaggiati. Perché uno di noi potrebbe anche pensare, c'è un svantaggio, morire prima del ritorno di Cristo. Questo vi diciamo sulla parola del Signore, non noi che viviamo e ne saremo ancora in vita per la venuta del Signore, non avremo alcun vantaggio su quelli che sono morti, perché il Signore stesso ha un ordine alla voce dell'arcangelo e al suo suono della tromba di Dio, discenderà dal cielo. E prima risorgeranno i morti in Cristo, quindi noi, i vivi superstiti, saremmo rapiti insieme con loro tra le nuvole per andare a incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre con il Signore, confortati dunque vicenda con queste parole. Magari esistono due categorie di credenti al ritorno di Cristo. Due categorie. E sono, lì, e lo ripeto, sono gli addormentati e sono quelli che saranno in vita. E Paolo dice che ai credenti di Tessalonica, perché tra di loro c'erano quelli che si preoccupavano per i deceduti, per coloro che si erano già andati, si preoccupavano, o forse anche per se stessi, no? E Paolo diceva riguardo a questo, riguardo al ritorno di Cristo, che i viventi non avranno nessuno vantaggio, come anche gli addormentati non avranno nessuno svantaggio. Anzi, quando il Signore stesso avrà dato l'ordine, risusciteranno prima gli addormentati. Non è un qualcosa che ci gioisce, mi cari, leggere queste parole. Dio si prende anche cura per coloro che si sono addormentati. Sapete perché? Perché anche coloro che sono addormentati e hanno creduto in Cristo appartengono alla Chiesa di Cristo, ai chiamati fuori. E poi i credenti vivi saranno rapiti insieme a loro per incontrare insieme il nostro Signore Gesù Cristo. Wow! Paolo, ispirato da Dio, ci spiega dei minimi dettagli come avviene il ritorno di Cristo. Non è meraviglioso, fratelli? Sapete, sapere questi dettagli per noi forse oggi è normale, diremmo normale. Perché abbiamo la Bibbia, la leggiamo e la studiamo, spero almeno. Ma quando questo piano meraviglioso del nostro Dio è stato rivelato alla Chiesa, Paolo nella lettera ai Corinzi 15:51 dice: ecco, io vi dico un mistero, noi tutti morremo, ma tutti saranno trasformati. Quello che oggi noi sappiamo, fratelli, era un mistero, un qualcosa di nascosto. E noi abbiamo il privilegio di saperlo. E Paolo nelle sue lettere ne parla anche di altri misteri, ce ne sono altri. E questi misteri sono dei piani di Dio con la Chiesa, di cui ovviamente il rapimento della Chiesa è un punto, un mistero. E questo mistero, fratelli, deve essere di conforto per i credenti, per la Chiesa. E io mi chiedo come mai la Chiesa non ne parla più del ritorno di Cristo. Se Paolo dice: confortati dunque a vicenda con queste parole. Parlare del rapimento è un confortare. E qui voglio entrare nel terzo punto. Il rapimento della Chiesa è un conforto per i credenti. Prima Tessalonicesi 4:18, ripeto: confortati dunque a vicenda con queste parole. Fratelli, quali sono le parole con cui dovremmo confortarci? Quali sono? Nei momenti difficili, nei momenti di pianto, nei momenti di morte, nei momenti di debolezza, quali sono le parole con cui dovremmo confortarci? Maranatha. Sapete cosa significa? Ritorno di Cristo. Il Signore viene. Il Signore ritorna. Ecco le parole semplici. Il Signore ritorna. È lì la nostra speranza. Hai voglia di aggrapparti alle cose di questo mondo? Maranatha, il Signore ritorna. Sapere che il Signore ritorna sia per i morti come anche per i credenti rimasti in vita è un conforto, è un pensiero, una verità che vivifica le nostre speranze. Tu credi questo?
Amen.
Io credo fortemente in questa realtà. Ecco perché voglio incoraggiarci come Chiesa, che quando ci incontriamo parliamo del ritorno di Cristo, perché ne parliamo veramente pochissimo. E purtroppo devo dire, nelle chiese, come ho detto già, su questo tema non si discute, non si parla, quasi non si tocca nemmeno per evitare discorsi o per paura di sbagliare. Sì, sappiamo che Cristo ritorna, ma questa realtà nelle chiese è diventata solo una informazione secondaria. Ma quando un pensiero o una informazione diventa secondaria, cosa succede? Vi faccio un esempio. Sapete, succede a volte che mia moglie mi parla dicendomi delle cose importanti che però per me sono delle informazioni secondarie. Lo ammetto, sono uomo. Uomini, non lasciatemi soli, mi raccomando. Siamo tutti uguali. Comunque mia moglie mi parla e mi dà di queste informazioni importanti e sono sincero che più di una volta mi succede che non mi ricordo più. Non mi ricordo più. E più di una volta mia moglie mi ha beccato capendo che quel pensiero che per lei era importante, io, sapete cosa ho fatto? L'ho messo da parte. Ovviamente ci era rimasta male. Cosa voglio dire, miei cari? Quando un pensiero biblico, un insegnamento biblico, diventa solo un pensiero secondario, in realtà lo mettiamo da parte e quando mettiamo da parte dimentichiamo. la Chiesa ha dimenticato del ritorno di Cristo. Fratelli, noi viviamo per il ritorno di Cristo. Io voglio vivere per il ritorno di Cristo. Il ritorno di Cristo è il motore della Chiesa.
Per Paolo, però Paolo qua, nel capitolo 4, chiude il discorso con confortatevi dunque a vicenda con queste parole. Fratelli, per poter confortare il mio fratello o mia sorella con queste parole, cioè parlando del ritorno di Cristo, devo io prima crederlo.
Ma non crederlo, Gesù ritornerà. Crederlo intensamente e pregare il Signore, Maranatha, vieni Signore. Devo io prima attendere la venuta del Signore in una maniera attiva. Significa che mi devo incamminare già per il Signore. Mi devo già interessare adesso per il Signore. E quindi servire, adoperarmi per il Signore. Devo io prima realizzare le verità che oggi abbiamo approfondito. Io devo prima realizzare. E poi posso anche essere un conforto con queste parole. Se io stesso non le realizzo, come posso confortare il mio prossimo con queste parole? Mica il ritorno di Cristo è più vicino che mai, sapete questo? Esistono degli indizi che possono essere punto di riferimento per poter dire sì, siamo vicino al giorno del rapimento della Chiesa. E un punto molto forte è il popolo di Israele. Dopo 2000 anni di attesa, nel 1882 Israele, che fu disperso per tutto il mondo, ritorna da varie nazioni a casa. E nel 1948 si verifica la fondazione dello Stato di Israele. Biblico. Una profezia. Biblico. E in Luca 21, 5, 21, capitolo 21, verso 25 a 30, 31, leggiamo, proprio appunto rimanendo sul popolo di Israele, vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, sulla terra, angoscia delle nazioni, spaventate dal rimbombo del mare e delle onde, gli uomini verranno meno per la paurosa attesa di quelli che sarà per accadere al mondo, poiché le potenze dei cieli saranno scrollate. Allora vedranno i figli dell'uomo venire sulle nuvole con potenza di gloria. Anche qua è la seconda venuta di Cristo, non il rapimento. Ma quando queste cose cominceranno ad avvenire, rialzatevi, levate il capo, perché la vostra liberazione vicina. Disse loro una parabola. Guardate il fico e tutti gli alberi. Quando cominciano a germogliare, voi guardando riconoscete da voi stessi che l'estate ormai è vicina. Così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che il regno di Dio è vicino. Magari leggendo la Bibbia e riconoscendo i tempi, bisogna soltanto ascoltare i telegiornali, quello che bisogna solo accendere la radio praticamente. E leggendo la Bibbia, riconoscendo i tempi, guardando sull'albero di fico, che sarebbe il popolo di Israele, ok? E tutti gli alberi, quando iniziano a germogliare, possiamo dire che l'estate ormai è vicina. Possiamo dire l'estate è vicina. L'albero di fico, Israele, ha iniziato a germogliare già. La Chiesa, vedendo questo, dobbiamo adesso alzarci, levare il capo per Cristo, perché sta per tornare nell'aria e rapire la sua Chiesa. Voglio arrivare alla conclusione, miei cari, tornando alla base del nostro discorso. Prima Tessalonicesi 1, 9 a 10. Perché essi stessi raccontano di noi quali sia stata la nostra venuta tra voi e come vi siete convertiti dagli idoli a Dio per servire Dio vivente e vero e per aspettare dal cielo il Figlio suo, che egli ha risuscitato dai morti, cioè Gesù, che ci libera dall'ira a venire. Ci siamo convertiti, miei cari, ci siamo convertiti dagli idoli al Dio vivente e vero. Ecco perché oggi siamo qua. Perché abbiamo riconosciuto, abbiamo accettato Gesù. Siamo la Chiesa di Cristo e come tali vogliamo attendere attivamente il ritorno
come servi fedeli, adoperandoci per le cose del Signore. Siete d'accordo con me? Sapendo che la morte non sarà un ostacolo per il giorno del rapimento della Chiesa, confortandoci a vicenda ogni giorno, tenendo presente che il giorno potrebbe anche essere oggi. Avevo iniziato la predicazione con "non vedo l'ora" e termino con le parole "non vedo l'ora". Non vedo l'ora del rapimento della Chiesa. Non vedo l'ora di incontrare Gesù. Non vedo l'ora, miei cari, di stare insieme a tutti, ai credenti, davanti alla presenza di Dio. Apocalisse 22:20, e chiudo. Colui che attesta queste cose dice: "Sì, vengo presto. Amen. Vieni, Signore Gesù." Amen.